אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', מאמר מי שחיזק ליבו בעמוד 120.
Stiamo leggendo dagli scritti di Rabash, siamo nella parte di Pesach, si possono fare domande sul nostro sito web, le domande relative alla lezione saranno fatte dal vivo. Articolo, chi è che indurisce il suo cuore? Nello Zohar, nella Parashat, Beshalach è scritto, queste sono le sue parole, e ha detto Rabbi Yitzhak, non troviamo chi è che ha indurito il loro cuore davanti al Creatore come il Faraone. E dice Rabbi Yossi, essendo che Sihon e Od, anche loro hanno indurito il loro cuore, e fu detto, non fu così, ma che loro hanno indurito il loro cuore contro ad Israele, ma contro a Israele, a Creatore non hanno indurito il loro cuore, come lo hanno indurito il Faraone, contro a lui. Lui ha visto, ha inviato tutte le sue cose e non è tornato a lui, e fino a qui le sue parole. Qua bisogna capire qual è la differenza del fatto che loro non indurirono il loro cuore, ma che lo fecero o contro il Creatore o contro Israele, essendo che tutto l'odio che c'è nei gentili contro Israele, questo è dovuto al fatto che loro sono le nazioni del Creatore, come hanno detto i nostri saggi. Che cos'è che è successo nel Monte Sinai, che è disceso l'odio fino alle nazioni? E alla fine dei conti, in relazione a quello che è l'odio di Israele e il Faraone, odiava il popolo di Israele e lui ha voluto schiavizzarli. E Mosè gli fu inviato e lui non ha voluto ascoltare. E lui ha detto, chi è il Signore perché io ascolti la sua voce, ha detto il Faraone. Rav dice, perché Rav ha detto non voglio ascoltare? Che il Creatore è una forza superiore di lui.
No, Maher.
Rapido, dice Rav, per favore. Dice Rav, come si può elevarsi dal Faraone se il Faraone è maggiore? Che cos'è quello che mi permette di elevarmi, ma invece tutto il contrario? Per favore. Perde il governo. Chi perde il governo, dice Rav? No, al contrario. Il Faraone, se lui dice il contrario. Io. Perché, dice Rav, il Faraone non ascolta che il Creatore è più forte di lui? Sì. Allora, per arrivare a un maggiore attaccamento al Creatore, perché, chiede Rav, com'è che funziona tutto questo? La risposta è corretta, dice Rav, ma il tema è com'è che funziona? Aiutaci a vedere. Com'è che funziona? E rispondono, fino a dov'è che io sento che c'è qualcosa, qualcuno che mi impedisce a me, che mi dà fastidio per arrivare al Creatore, che mi perturba, allora io devo riferire a questo. Non ho le parole, dice. Aiutalo, dice Rav. Passa il microfono dietro. Rispondono, ogni volta che il desiderio di ricevere si rinforza, allora lui è quello che governa, lui è il re. E allora inizia il lavoro del fatto che noi dobbiamo connetterci al di sopra di queste differenze. Molto bene, dice Rav. Allora io vedo che il mio ego si rinforza, allora che faccio più avanti? Lui risponde, io non vedo più che questo, io non vedo il Creatore, vedo solo questo. E dice Rav, che cosa che succede allora se tu vedi più anche questo? E risponde, è come se io qua avessi, come se avessi perso la mia coscienza, questo è il re, questo è tutto. Ah, allora ok, molto bene, questo è il re, io mi identifico con il mio proprio ego e questo è quello che governa. E che qual è il problema qua, che il fatto che io accetto un altro tipo di governo? Sì? Passagli il microfono, ok. Uno studente dall'Israele dice, il problema è che se il Creatore è grande non esiste per se stesso, dice Rav, questa è una risposta parziale, passa il microfono dietro. io arrivo a quello che è l'esasperazione delle mie proprie forze. E Rav dice: quale esasperazione? Qua si parla dell'ego, che lui sta bene per ogni cosa. Allora, fino a dove che io più studio, fino a che io dove io più lavoro con gli amici, nel gruppo, in un tipo di luogo anche di più, il mio ego più si rinforza, grazie a Dio diventa più grande. E allora io capisco la saggezza della Kabbalah e tutti i tipi di cose. Io vado qui ad acquisire tutto il mondo, io vado a sapere come governare su tutto il mondo, io capisco e intendo tutto, sento tutto. Che cos'è, qualcosa di male per me? No, anzi, molto bene. Cosa c'è di male con questo? Il faraone dice: tutto è mio, molto bene, io studio la saggezza della Kabbalah, il mio proprio ego cresce, io voglio sapere la spiritualità. Quanti angeli ci sono in cielo, quante sefirot, parzufim. Io mi arricchisco con tutto questo. Io anche faccio azioni di dazione e con questo ho piacere con gli amici, con tutti, nella mia propria vita. La mia vita diventa più calma, più tranquilla. Che mi importa tutti questi parzufim, tutte queste facce che vengono qua per strada? Che mi succede tutto ciò che... Che mi importa tutto quello che succede nella borsa, nelle banche? Per me va tutto bene. Questo mondo, avere anche il mondo a venire. Io vado qui a guadagnare molto grandemente. Il faraone si arricchisce moltissimo con i figli di Israele che stanno in Egitto. È qualcosa che gli conviene moltissimo. Sì, amico? Chi? Chi è che vuole parlare? C'è gente da fuori che chiede. Yosef da Gerusalemme dice che così ci sarà una rivelazione di tutti i vasi, anche gli amici di Rishon dicono che fino a dove che il faraone cresce c'è qualcosa di maggiore da correggere per investire in ciò che è il dare, la dazione. E allora anche dicono: quanto è maggiore la forza di opposizione, così anche maggiore è l'altro lato. E dice: sì, certamente tutto è corretto, diciamo, però tutto è certo. Il faraone deve opporsi al creatore perché lui cresca di più e l'altro di più, e così ognuno di più, e alla fine il creatore che abbia successo. E se il faraone ha successo, il creatore è piccolo. E allora se uno cresce e l'altro cresce, e uno cresce con rispetto all'altro, e dopo allora lui guadagna il creatore, che i due sono cresciuti realmente in modo grande. Così noi arriviamo alla situazione che noi riveliamo, scopriamo il desiderio di ricevere come il cuore di pietra, e questo è qualcosa di grande. Il faraone è grande. Sì, continuiamo un po' avanti con il testo. E Sicon e Og, anche loro hanno preso l'odio di Israele. E qual è la differenza con rispetto a Israele? E la ragione perché odiano Israele? E questo è per la ragione del fatto che si è indurito il loro cuore. E il problema è che Sicon e Og, loro odiavano Israele, e in cambio la ragione di questo è che non che stavano contro il creatore, e pertanto loro avevano un odio per Israele. E se è così, qual è la differenza con rispetto ad Israele? Bisogna interpretare questo articolo dello Zohar in accordo a quello che è il lavoro, e noi dobbiamo sapere che ci sono due disturbi che stanno con rispetto alle persone che non rispettano a lui, che non permettono a lui di passare la barriera e arrivare all'amore a Dio. Essendo che la persona è nata con un desiderio di ricevere per se stesso, e lui non è capace di fare nessuna cosa senza una convenienza, cioè che la persona può rinunciare a quello che è la ricezione propria per dare qualcosa a qualcuno, se questo gli dà una soddisfazione animica, allora lui è capace di rinunciare a ciò che è la ricezione propria, come per esempio una persona è per esempio capace di lavorare per una persona che considera importante. Diciamo che, supponiamo che viene una persona, ha detto, all'aeroporto, gli dà la sua valigia a uno dei suoi adepti, ad uno dei suoi chassadim, e gli dà come pagamento di questo $100, certamente che il chassid non vuole ricevere questo pago dal suo rav, e allora gli ritorna indietro questo denaro. Allora il rav gli chiede: perché non vuoi ricevere questo? Per caso è poco? Per caso è poco quello che ti ho pagato per il tuo sforzo? In cambio, una persona che fa questo lavoro, se lui gli ha dato $10, certamente che sarebbe stato soddisfatto. Allora perché che tu non vuoi ricevere questo denaro? E allora il chassid gli risponde: il problema è che io ho il merito di poterti servire, Rav, e questo per me è già sufficiente. E dice il Rav: che cos'è quello che lui guadagna, questo chassid? Cosa guadagna in essenza? Cosa guadagna l'ego del chassid per il fatto di che lui fa questa cosa gratis? Lui trascina questa valigia. Da dove riceve questa motivazione? Che lui ha, da quale altezza deve ricevere questa motivazione? Qual è il guadagno che ha? Che senza questo, questa macchina che è il corpo dell'uomo non si muove. Che combustibile riceve? Sì, Dani, e Dani dice: sì, lui riceve una soddisfazione nell'onore. E dice al Rav: il Hasid serve qualcuno e riceve come conseguenza di questo onore, perché? E dicono: sì, questa è una relazione con qualcuno che è grande, che lo vede come grande, che può poi raccontarlo agli altri che lui ha fatto questo per qualcuno. Rav dice: qua c'è un corpo solo, un solo corpo, che si chiama Rav. E qua c'è un corpo che si chiama Rav, e qua c'è un corpo, un altro corpo che si chiama studente. E c'è un altro corpo che si chiama Chassid. C'è un quarto corpo che si chiama gruppo. C'è un quinto corpo che si chiama il pubblico, la gente, la comunità, diciamo. E allora, se il Chassid, con rispetto al Rav, no, non con rispetto al Rav, scriviamo qua con rispetto all'Admor, con rispetto all'Admor, non l'hanno tradotto, non so cosa sia. E allora, se il Chassid, con rispetto all'Admor, da dove lui prende questa motivazione, questo combustibile? Tu hai detto qui onore, da dove il Chassid ha questo onore? Da dove ottiene questo? Dalla persona che lui sa che lui può? Il Chassid ha bisogno che ci sia qua una comunità. Allora, questo gli dà un onore se lui serve qua all'Admor. L'Admor è un mezzo per poter ricevere dalla comunità un onore per la persona. Così lui ordina la sua vita. Lui ha bisogno qua la comunità e l'Admor. E allora lui riceve questo onore, lui sente di che si soddisfa se stesso adesso. Allora, fino a dov'è che questo pubblico, questa comunità è più grande e che gli racconta che l'Admore è maggiore e che questo Rebbe è maggiore? Allora, in accordo con questo, tutto lo sforzo che lui fa, andiamo qua a sforzo, diciamo, tutto il suo sforzo in essenza, questo non è uno sforzo, ma una ricompensa. Per se stesso lui sente che per quanto si sforza lui ha più piacere. Questo è quello che noi qua diciamo di una persona che lui lavora dal desiderio di ricevere. Così è. Se la persona lavora dal desiderio di dare, diciamo che è qualcosa di naturale, cioè supponiamo che ci sia qualcosa così. Supponiamo che lui lavora dal desiderio di dare. Allora, com'è che lui deve relazionarsi? Già non c'è qui Admor, non c'è questo Rav, cioè c'è questo Rav. Lui è come se va a dare al Rav. Dov'è che lui ha questa motivazione? A partire da che? Onore? Sì o no? Qual è la sua motivazione? La grandezza del Rav, gli dicono. Gli dice il Rav, dov'è che lui ha questa grandezza del Rav? Il Rav scrive, la grandezza del Rav, questa è la sua motivazione. È il combustibile che riceve. Questo lo riceve dal gruppo. E da dove più allora chiedono? Dallo studio, anche dal Rav. E dice il Rav che il Rav insegna a lui, che il Rav lo dirige verso la qualità del dare, e anche dallo studio, che anche lì riceve l'importanza e la grandezza, cioè dall'ambiente. Dice il Rav, ok, dall'ambiente, ok, molto bene. Allora, qual è la ricompensa, se è così? E gli rispondono, il proprio sforzo. Dicono, e la ricompensa sta nell'imparare a lavorare senza ricevere una ricompensa. Però Rav chiede, chi è che gli dà questa motivazione che lui si sforza per ricevere una ricompensa del genere? Sì. Dice Rav, che vasi nuovi? Dicono che questo non si distingue rispetto al desiderio di ricevere, ma rispetto al lavoro, con rispetto all'unione, con rispetto all'ambiente. Rav dice, cioè dare al Rav, per questo già c'è bisogno il desiderio di dare, certamente. Rav, chiaro, dice, se no non è capace. O che lui si relazioni con il Rav come un Admor, cioè come un Rebbe, dice, non so cosa sia, che non è Rav. Lui passa da essere come qualcuno di comune, cioè come uno studente in un collegio o un Hasid, che partecipa col suo proprio desiderio di ricevere, però dal momento che lui comincia a crescere lui un desiderio di dare, che il punto del cuore comincia a svegliarsi, allora lui completamente perde la possibilità di onorare il Rav, perché le relazioni cominciano a essere le relazioni come Rav e studente, lui ha bisogno di ricevere una coscienza di una grandezza dell'ambiente, allora chi è che gliela dà questa cosa al Hasid? Questo gli dà un riempimento al Hasid, gli dà un riempimento quando lui si occupa dell'Admor, e quello che gli dà lo studente, il tema di poter servire al Rav. Che soddisfazione, che riempimento ha con questo, che importanza lo ha in questo? Ok, molto bene, diciamo che la società gli dà questa importanza. Anche non è qualcosa, no, non è come fa sedute, chiaramente, però che cos'è che guadagna lui? Sì, passagli il microfono. Dicono la possibilità di andare al di sopra dell'ego. L'annullamento, la possibilità di andare sull'annullamento. Cosa guadagna, dice Rav? Io non vedo un guadagno. Che cos'è che guadagna uno studente che dal punto nel cuore, dal desiderio di dare, lui comincia ad annullarsi con rispetto al Rav? Questo è un punto che non è molto semplice. La luce che riforma, la luce circondante, va sopra di lui, gli dà il tema di poter fare questo al di sopra di qualsiasi altra cosa. Vuoi dire qualcosa? Gli dà la possibilità di dare una forma. Più corretto, dice il Rav, ok? Sì, passa il microfono dietro. Una relazione con il sistema superiore, con il creatore. E il Rav dice, una relazione con il creatore, certo. Quello che vuol dire che nella misura in cui lui ha un gruppo, lo studio di quello che loro ricevono, impressioni, allora così se lui può annullarsi con rispetto al Rav, il Rav introduce in lui, lo introduce dentro il sistema, cioè lui si afferra alla Chap del superiore e lui comincia allora a ricevere questa forma di questo modello spirituale. Fino a dov'è che lui si può introdurre a se stesso dentro a questo modello? Così lui lo deve fare, è un modello, fino a dove lui si introduce, come se fosse una specie di plastilina che lui lo deve tradurre in una forma. Non è qualcosa di semplice, non è qualcosa che è molto gradevole, però lui riceve una forma. Fino a che può completare questa forma per completo, completamente, che lui può esistere qualcosa per se stesso, diciamo così. Allora, continuiamo leggendo. Vediamo noi che per quello che per una persona importante, quando viene una persona a occuparsi, cioè una persona con i precetti e con l'intenzione di dare, certamente che una persona può rinunciare all'amor proprio per il beneficio del creatore. Allora, che cos'è adesso quello che disturba il lavoro di Dio, che una persona non può andare per il percorso di Dio? E qui c'è un'azione che la persona, che non gli dà a lui una persona di ascriversi la grandezza e l'importanza di Dio, ne risulta che tutto lo sforzo che ha dell'altro lato, la Sitra Achra, questo è contro Dio, e lui gli dice, io so che tu hai una grande forza, una grande volontà, che ti puoi sovrapporre alle tue proprie passioni, e non sei come le persone deboli del proprio carattere, che sono soavi con il loro cuore, ma tu sei un valoroso tra i servi, e tutto il tempo che tu non vai per il percorso della verità, questo è unicamente perché non è tanto importante per te questa causa e questa meta, e che tu devi annullarti te stesso per questo. E se questa forza ti dà fastidio per arrivare alla meta, dice il Rav, quello che vuole dire qui è che la differenza tra quello che è l'importanza del Hasid con il Rabbi e lo studente con il Rav, o col maestro, diciamo, l'insegnante, qui l'importanza è che qui quello che è la relazione tra lo studente e il Rav, qui deve esserci quello che è la grandezza del creatore. Il Hasid e il Rabbi è inteso come una cosa religiosa, mentre il Rav è il maestro. Se non c'è questo, non c'è nessuna necessità di annullarsi a se stesso con rispetto al maestro, con rispetto all'insegnante. Perché? Io ve lo chiedo, perché? Perché ripete Rav, perché ho bisogno della grandezza del creatore che questo stia davanti a me, che io che esiga la grandezza del creatore, perché anche se non è così io non posso relazionarmi in forma corretta con l'insegnante. Dai, vediamo. Sì, perché il creatore mi ha creato a me con il desiderio di ricevere che è corrotto. E allora che cosa dicerà? Certamente sì, anche il Cassid è corrotto, però io ho il Rav e lui mi insegna che io devo arrivare a quello che è l'opposizione, cioè l'equivalenza di forma. Allora dice sì, il Rav, ok, però giustamente unicamente rispondo attraverso questa opposizione mi sforzo come su questa plastierina che tu hai detto prima. Sì, dice il Rav, però perché io ho bisogno di quella che è la grandezza del creatore? E dicono, adesso rispondono, perché il Cassid ha questa ricompensa in forma immediata e lo studente che lavora con quello che è la meta della creazione ha bisogno di qualcosa che lo sostenga nel cammino, nel percorso. Sì, dice Rav, questo è molto bene, ok, questo è corretto. Allora, cioè qui nel Cassid c'è questa ricompensa. E perché noi senza questo sforzo, scusate, non si è sentito bene? Come se fosse qualcosa che è tanto rispettabile, che sta scritto in molti luoghi, che io do uno sforzo e dopo ricevo una ricompensa. Cioè, quello che lavora per ricevere un premio e quello che lavora non per ricevere un premio ma una ricompensa, cioè per lui è lo stesso sforzo, per lui è la ricompensa. Sì, però questo è contro la natura, è quello che abbiamo detto al principio dell'articolo, è contro la mia propria natura attuale. E allora io ho bisogno di questo per poter continuare a sovrapponendomi. Dicono adesso se lo studente viene dentro a quello che è il desiderio di dare, e allora per questo corretto, dice Rav. Sì, si dice John da Chicago. Scusate, risposte. Ha detto bella risposta, ma non si è capito. Quello che vuole dire è che se senza la grandezza del creatore io non sento il maestro più grande di qualunque altra persona del mondo, perché l'ego mio tutto il tempo cresce. Il mio ego è relativamente. Il Cassid non si trova in questa situazione del fatto che l'ego cresce, non ha l'ego per se stesso, se no che il suo ego è un ego materiale. E il suo animale non cresce. Però lo studente, lui si trova di fronte all'insegnante nella saggezza della Kabbalah, in lui l'ego tutto il tempo cresce, in lui tutto il tempo annulla questo davanti al suo Rav, al suo maestro, e pertanto non ha alternativa, lui deve rivelare il creatore, lui deve rivelare la grandezza del creatore, l'importanza del creatore, l'importanza della meta, che non è che adesso lui si raggiunge così, ma nel futuro, perché lui abbia la possibilità di dare all'insegnante. Allora, e il dare all'insegnante gli serve a lui come motivazione per avanzare. Guardate fino a dove qui il giro di tutta sta roba è un giro che arriva da quello che è la superficie, questa negoziazione di prendi e dammi dal desiderio, dal livello del desiderio al livello dell'intenzione. Se c'è bisogno tuttavia parlare di questo, perché vedo che è qualcosa di non comprensibile, tuttavia è qualcosa che non si trova nella sensazione. Sì, Hanoch? Sì, dico, il tema del desiderio di sta del desiderio di dare. E allora il problema è che se io non do tuttavia nel dare, non sono uno studente? Corretto, dice il Rav, io sono un Cassid nel migliore dei casi. E il Rav dice, io mi trovo allora e allora chiedono, com'è che io passo di grado? Come passo alla prossima parte? Dice il Rav, si accettano nell'aula spirituale coloro che sono disposti a andare a quello che è il dare se stessi con rispetto all'insegnante, con rispetto al creatore e con rispetto al gruppo. Quello che vuol dire che per loro sempre è importante quello che si trova al di fuori del solo proprio desiderio di ricevere. In altre parole, sì, però anche in Chassid loro hanno questa dazione con rispetto al loro rabbino. Certamente, dice il Rav. E allora qual è la differenza? La differenza, dice il Rav, è la ricompensa. Una ricompensa è la meta. Una ricompensa si trova nello stesso posto. E loro. Loro hanno un grande guadagno, ma è solo un guadagno terreno. Perché? Perché questo si raggiunge nello stesso luogo, si consegue nello stesso luogo e questo sta presentato per il stesso pubblico, la stessa comunità. E anche questo è il problema di ricevere questo mondo e anche il mondo a venire. E questo è con la fede del fatto che lui lo riceve dal proprio ambiente. E qui in cambio ricevi dall'ambiente niente di più che una direzione, però l'implementazione può stare unicamente attraverso della luce che riforma. Tu qui mai vai a vedere l'importanza dell'insegnante, del maestro, fino a dove che tu lo racconti a tutti e tutto questo è una menzogna. Non c'è nessuna importanza del maestro se non è che ricevi questa importanza dall'alto, dall'alto. L'importanza del maestro dipende dall'importanza del creatore, della connessione con lui. E quello che ricevo dal gruppo chiedono che cos'è? Il fatto che loro parlano tutto il tempo sulla grandezza del Rav. E dice il Rav, risponde, questo è per avvicinarsi al tema e per renderti conto che non hai nessuna... nessun assunto di quello che è la grandezza del Rav, niente. E se ce l'ho, allora sono Chassid. Allora dice il Rav, io devo scoprire in essenza che il Rav non è grande davanti ai miei occhi, no. Tu devi scoprire che lui è più grande di tutti, così grande come vedono i bambini. Però dentro di questo tu vai a scoprire che unicamente così dicono. Si può ampliare questo punto un po' di più? Più grande di tutti? Io sono sicuro che ci sono molte persone qui nel clima mondiale che vedono te le persone più importanti della loro vita. E dice il Rav, in che cosa lo obbliga con rispetto al loro proprio ego? Allora dimmi in che, cioè. Allora, in che? Dice il Rav, guarda, Einstein è grande. Chi è più grande? Ha detto un altro nome. Se loro cercano di fare tutto quello che tu dici, loro viaggiano ore solo per incontrarsi con te per un'ora. E dice al Rav, i Chassid fanno questo, i Chassidim fanno questo senza problemi. E allora domanda, cos'è che cerco qua di vedere è la differenza? E il Rav gli risponde, la differenza sta nella meta, nell'obiettivo. Per rivelare il creatore al di sopra dell'ego, al di sopra del desiderio di ricevere, per questo lo fanno, cioè questo sforzo è per acquisire quelli che sono vasi di dazione oppure questo sforzo è per riempire i vasi di ricevere? Sì? Io non voglio dire qua qualcosa che Dio non voglia di quello che è spaventarvi. Quello che è il lavoro delle donne, però le donne hanno più una tendenza a arrivare, guardare questo e quell'altro da un lato, così è la loro natura femminile perché realmente è passiva. E allora il lavoro è più passivo. Loro possono venire qui da lontano, dall'Australia a Israele per un congresso di mezza giornata, è veramente qualcosa che fanno un grande lavoro, un grande sforzo, però questa relazione con rispetto alle donne, questa si chiama spiritualità, si chiama Kabbalah, che con rispetto al maschio, all'uomo, non è sufficiente, così è. Sì, Rami. Dice, quando si risveglia nell'uomo un punto nel cuore, e qui c'è una direzione, lui capisce che il desiderio di ricevere lui non avrà piacere come nel passato. Allora il desiderio di ricevere ha piacere non da quello che lui riceve, ma se non da quello che lui aspetta di ricevere, spera di ricevere. Lui capisce che lì non può ricevere piacere, il punto del cuore lo direziona a un cambio, non a un riempimento. Il cambio è fare qualcosa di diverso, cioè essere come il creatore e stare in azione. Allora lui vede cos'è che devo fare per conseguire questo nuovo riempimento, questa nuova soddisfazione. Allora io e Rav, i libri e il gruppo, e loro sono come mezzi. E dice a Rav: dov'è che tu hai visto qualcosa di così? Signore, dove hai visto qualcosa di queste cose? Dove hai visto queste cose? Se tu aneli al cambiamento, se tu aneli qui al gruppo, a Rav, agli studi, ai libri, tu qui aneli, brami a riempire te stesso, dov'è che tu hai visto che aneli al cambiamento, alla correzione interiore? Questo è unicamente a volte a partire da quello che è una rottura di cuore molto forte, e del fatto che tu puoi in qualche modo, come se vuoi uscire da te stesso, dici sì, io devo cambiare, però sono situazioni che sono così in un secondo, in tutto quello che è tutta la vita, e tu dici che no, io mi avvicino qui al gruppo e ai libri, a Rav, a tutto, per correggermi a me stesso. Se io non vedo questa cosa, che sono tanto così. Sì, però questo è a partire da una grande esasperazione, da una rottura molto grande. Un'altra volta, tornare al desiderio di ricevere, si riceve un colpo. Il problema è se questo cambio che sta in questo piccolo momento, in questi piccoli momenti, se io anelo al creatore, al dare, mi prendo da tutto questo gruppo, tutti questi concetti che sono gruppo, rave, studio, e li prendo come dei mezzi, e il mio linguaggio interiore è un mezzo che io devo prendere questo per poter andare avanti. Rav dice: questo è il nostro mondo, questo è dovuto al fatto che tu hai, dai lo sforzo, e dopo lo sforzo tu hai la ricompensa. Nella spiritualità lo sforzo è la ricompensa, il lavoro, la paga, tutto insieme. E pertanto il mezzo è così tanto importante come la meta, perché il mezzo, lui per se stesso, si converte nella meta, perché tu ti trovi nel mondo dell'infinito di Ein Sof e tu lo riveli, lo scopri, fino a che tu lo guardi, che sta tutto rivelato e scoperto. E tutto stava, c'era anche prima. Tutto si trova adesso nel livello di Ein Sof, cioè tutti gli oggetti, tutti i componenti, tutti i suoi componenti, tutto quello che succede, tutto quello che c'era e tutto quello che c'è, tutto si trova nel livello di Ein Sof, nell'infinito, cioè in un'importanza del 100%. Non è che è stato un mezzo e poi un risultato e di più, ma invece che tutto si unisce, tutti i tempi, tutti i casi, tutte le circostanze, tutto si unisce insieme. Com'è che dice qua? Che lo porta e qua noi ci sediamo, qua noi ridiamo, e non sono qui altre cose, cioè ti ricordi? Quello che vuol dire è che tutto arriva allo stesso punto di unione, quello che è qui un accoppiamento completo e pieno. Domanda: se io voglio, a partire dalla mia esperienza che io vedo che a volte lo studio è importante, io devo leggere, apprendere molto attraverso il Rav, è importante, io devo ascoltare i suoi suggerimenti, poi gli amici e anche loro sono importanti. Allora com'è che si può trovare un equilibrio corretto perché uno non possa confondersi, perché per esempio c'è la tendenza con rispetto di andare verso il Rav e che questa sia la cosa più importante? E dice il Rav: per questo che scrive il Rabash, che quello che sono le lettere, la lettera quale, non mi ricordo il numero, la lettera 17, che c'è Israele, la Torah e il Creatore, sono uno, una cosa sola. Lì dice che bisogna conoscere quali sono i precetti del Creatore, i suoi comandamenti, di come lavorare per lui. Lui dice che unire quello che lo introduce nel buco di un ago, la corona di un ago, e ogni volta io mi devo preoccupare di come io trovo questa possibilità di introdurmi a me stesso dentro quello che è lo sforzo corretto con rispetto all'obiettivo corretto. Questo è in essenza anelare, bramare una cosa per l'altra. Questo è anelare al lavoro, anelare questo lavoro. È come si dice qua che questo filo deve andare dentro al buco del lago, alla cruna del lago. Questo è quello che io spero, aspetto. È come se io vedo qui la persona che e come posso fare questa cosa concretamente? Non è che quando noi ci cioè non è che ci disperdiamo nella superficie, nel territorio. Noi qua facciamo azioni che al posto di relazionarci come uno studente con il maestro, noi ci relazioniamo come un chassid con un rabbino e anche di più. Allora, quello che io chiedo è, dice Rav, dammi a me il posto corretto e ponimi a me davanti all'azione corretta e anche realizza questa azione in me. Come che spargiamo così? Questa è realmente la richiesta corretta, però chiedere, questo è il lavoro, questo è che dicono che è un gran lavoro, è arrivare a questa richiesta, questo è quello che si chiama realmente essere uno schiavo nelle mani del Signore, o come un cavallo sotto il suo fantino. Andiamo a dare qualche minuto al nostro amico. C'è qualche domanda, dice, delle donne. Quando il faraone, domandano, lui prende il governo e fa questo indurimento come non era prima, allora un'altra volta dice Rava, quando il faraone, lui guadagna dentro le persone, com'è che in questa situazione non danneggi gli altri? Quando il faraone vince, allora anche se la persona danneggia gli altri, dice Rav, perché non può governare sopra se stesso? È una domanda che non è rilevante. Se io mi trovo in una situazione che governa sopra di me il desiderio di ricevere, io mi trovo in una situazione nella quale che non mi importa niente, io posso qui stare nel gruppo, posso fare ogni tipo di stupidaggini, in questo tipo di situazioni si perdona la persona e basta. Tutto quello, colui che squalifica dal suo proprio difetto, uno non è responsabile di questo, la domanda non è rilevante. Io non mi trovo in quello che è una coscienza propria, perché adesso l'ego governa sopra di me e basta. In una situazione così, ok. Allora noi capiamo che è qualcosa che può succedere. Domanda. E il Rav interrompe un'altra volta. Se questo io te lo spiego a tutti i gruppi, che se veramente la persona, lui lavora sopra se stesso e si trova in una discesa, dentro la discesa gli succedono questo tipo di cose, noi non capiamo che è qualcosa che è legittimo, che queste sono le situazioni per le quali noi passiamo. Domandano. Oggi si è sentita una pesantezza, che anche io ho ricevuto una domanda così. La donna, giustamente, la donna sono entrate in una discesa, sì? Domandano, allora, Rav, perché è tanto difficile, giustamente oggi nel tempo della lezione, che il corpo diventa più pesante e di più? Questo è qualcosa di molto buono, dice Rav. È qualcosa, giustamente, come dice Balasulam, che io sono felice dei malvagi che si rivelano. Cioè, da una parte sento questa pesantezza, dall'altra parte si sente questo disprezzo e stanchezza e confusione. È una situazione di rifiuto di tutto. E dall'altra parte, dopo di tutte queste sensazioni, si sente quello che si sente. Io sento che mi trovo in questa pesantezza. Io sento che disprezzo la spiritualità. Io sento che io voglio dormire al posto che stare sveglio e essere partecipe, cioè io mi trovo in una situazione, in una certa situazione, e congiuntamente con questo c'è l'io che analizza la mia situazione attuale e vede che è così, cioè com'è che io sono uno psicologo, come se fossi uno psicologo di me stesso. Chi si trova in una situazione così, o che si trova, come si dice questo, quello che soffre correttamente, diciamo, o che si trova nella Kabbalah, che è lo stesso, che si trova in questa dualità, in questo è qualcosa di buono, questo è un grado, è un livello. Sì, domandano, che cos'è che vuol dire elevare la carenza generale? La persona si annulla da se stessa, chi è nell'ego allora che questa mancanza? La persona che si annulla se stesso, lui annulla il suo proprio ego, però eleva man giustamente, e lo fa dal desiderio di dare, dal punto del cuore. Sì, che pensi? Che cosa? Domandano. Come sostenersi nello sforzo nel punto nel quale sta in ogni tipo di situazione e lui vede che adesso lui sta per cadere in queste situazioni. Dice a Rav, afferrarsi agli amici e stare realmente vicini a loro. Quando io parlo su queste cose, io vedo che ok, dice Rav, noi unicamente dobbiamo dire che noi ci troviamo unicamente con te dalle 10 di mattina, noi stiamo trasmettendo dalle 10 di mattina, sta dicendo, non è scritto qua? In sintesi, oggi durante il trascorso del giorno io starò non ho capito la parola. Trasmetteranno dalle 10 di mattina fino all'una e mezza e poi fino alle 3 io darò una discussione, un workshop, poi avremo una riunione degli amici dalle 11 e mezza fino alle 12 e mezza ora di Israele, e io penso che questo sarà trasmesso tutto. E allora io invito tutti gli amici di tutto il mondo a stare connessi con la nostra trasmissione in Sviva Tova dalle 11 e mezza alle 12 e mezza, c'è una Yeshiva Taverim nel picnic, dall'una e mezza alle 3 io sarò al vostro servizio lì, io vi darò questo discorso e poi farò questo workshop e poi ci saranno balli e di più balli, canzoni. Per favore, state insieme a noi in Sviva Tova e desideriamo che tutti abbiate una buona giornata. E anche adesso dice, adesso volevo darvi questa informazione in forma ordinata. Questo picnic di unione in Pesach, come tutti gli anni abbiamo scelto questo picnic enorme nel parco, e ci saranno attività per i bambini, anche per i grandi, per gli adulti, oggi giovedì a partire dalle 10 di mattina in via Bereshit. Per tutti i dettagli potete chiamare telefonicamente all'177-10509-209 o al nostro sito web. Cioè, con questo terminiamo e una canzone.
יש דרכים שלא בחרנו ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו קצב לחלום, זועקת חלב אל הסוף, מכאן אפיץ את הבשורה. נגרש את הסערה, עם איש אחד בלב אחד, העולם יהיה מאוחד, ונזרק כאן אהבה, נפריח את השממה. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים כבר עברנו אז, ימים יפים עוד יגיעו ודאי, אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו, ביחד נתפוס את המחר. יחד